Merci pour parler.
Primissimo piano.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Sai mai quello che ti capita?
Molti dicono che al giorno d'oggi ad Hollywood non si realizzino più film originali, che tutto quello che esca dai maggiori studio siano ormai solo film di supereroi, reboot, remake e quant'altro. A vedere la classifica dei film col maggiore incasso negli ultimi 10 anni, parrebbe proprio che questa critica abbia un fondamento. Con l'avvento dello streaming, poi, la situazione è peggiorata. Hai un film originale che non si basa su un personaggio o libro già conosciuti? Probabilmente, se hai fortuna, il tuo film andrà su Netflix. E idee originali che richiedono un grosso budget? Quei film non esistono più, con un'eccezione. Christopher Nolan, regista inglese, diventato sinonimo di film complessi che vengono definiti high concept, termine che in italiano non ha un sinonimo diretto, ma potremmo tradurre come film dove i personaggi fanno da sfondo ad una storia incentrata su un singolo ma efficace concetto, spesso fantascientifico. Nell'arco di 20 anni di carriera, Nolan è passato dal girare film studenteschi nella sua Londra a realizzare alcuni dei blockbuster più innovativi ed acclamati degli ultimi anni, l'unico superstite della figura del regista di intrattenimento originale ed intelligente, come fu Spielberg negli anni 80. Christopher Nolan nasce a Londra nel 1970 da padre inglese e madre statunitense. La sua infanzia è divisa tra i due paesi. Nolan ha due fratelli, entrambi con due carriere notevoli, ma per motivi diversi. Il fratello maggiore, Matthew, è stato arrestato per il rapimento e l'omicidio di un imprenditore statunitense. Merita più attenzione invece Jonathan, il fratello minore di Christopher. I due hanno collaborato insieme più volte in veste di co-sceneggiatori, ma negli ultimi anni Jonathan ha sviluppato anche una carriera da solista di successo, creando le serie Person of Interest e Westworld. Sin da bambino, ispirato da film come Star Wars e 2001 Odissea nello spazio, inizia a girare dei brevi corti con dei giocattoli. Da ragazzo, Nolan studia alla University College London, dove fa uno degli incontri più importanti della sua vita, Emma Thomas, sua futura moglie e produttrice di tutti i suoi film. In questo periodo Nolan realizza quello che sarà il suo primo corto, Doodlebug, una breve scena, surreale, dalle atmosfere kafkiane, dove un uomo tenta disperatamente di ammazzare un insetto che vaga per la sua stanza, per poi scoprire che l'insetto altro non è che una versione miniaturizzata dell'uomo stesso, e lui è a sua volta un insetto in una stanza di un se stesso ancora più grande. La fotografia in bianco e nero, ispirata dal genere noir, assieme all'aspetto dell'incertezza psicologica, pongono già i fondamenti per alcuni degli aspetti più riconoscibili del regista. Tutti aspetti che tornano in Following, altro film noir in bianco e nero studentesco, a budget praticamente inesistente, su un uomo annoiato che, seguendo persone tutto il giorno per Londra, si ritrova in combutta con un ladro di nome Cobb. Il nome e l'aspetto del personaggio, poi, saranno ripresi per il protagonista di Inception. Il film è praticamente il prototipo del film di Nolan, personaggi con vestiti e atteggiamenti eleganti, ma con intenti criminosi, ispirazioni da film noir, psicologie frammentate e, soprattutto, una narrativa non lineare. Con Following si instaura il particolare rapporto di Nolan col tempo, il tema portante della sua intera filmografia, come vedremo poi con i film successivi. Contemporaneamente, il fratello Jonathan scrive un racconto breve su un uomo affetto da amnesia retrograda, che gli consente di vivere la vita a brevi sequenze di pochi minuti prima di dimenticare tutto. I due fratelli allora sviluppano la storia contemporaneamente, con Jonathan che scrive il racconto Memento Mori e Christopher che realizza il suo primo film professionale, Memento, appunto.
Allora, dove sei? Sei in una stanza d'albergo. Ti sei svegliato e sei in una stanza d'albergo, ecco la chiave. Per te è come se fosse la prima volta che sei qui, ma invece potresti essere qui da una settimana o da 3 mesi. Difficile dirlo. No, non lo so. È solo una stanza qualunque.
Raccontare la storia di Memento è impossibile senza parlare della sua struttura particolare. Il film parte dall'ultima scena per poi passare alla prima, poi alla penultima, alla seconda e così via, concludendosi con quella che in ordine cronologico è la scena centrale che risolve l'intero film. La storia di un uomo che cerca l'assassino della moglie ma è, come già detto, affetto da una fortissima amnesia che gli impedisce di indagare. Molto si è scritto sulla struttura di Memento, nonostante essa sia in realtà abbastanza comprensibile ad una seconda visione, con le prime scene in bianco e nero e le ultime a colori, ma il film risulta certamente complesso ad una prima visione e forse addirittura incomprensibile per uno spettatore ignaro. Il film esce nel 2000 e sebbene non faccia esattamente scoppiare il botteghino, la gente nei circoli importanti, soprattutto nei festival, ne parla benissimo. Il giovane Nolan, dicono, è un talento da tenere d'occhio. L'anno successivo, Christopher e Jonathan vengono candidati all'Oscar per la sceneggiatura. Bisognerà però aspettare il 2011 per vedere un'altra nomination personale di Nolan. Il successo di Memento porta Nolan all'attenzione della grande Hollywood. Il regista Steven Soderbergh, noto per la trilogia di Oceans con George Clooney, lo recluta per un progetto forse troppo poco personale per Nolan, la regia di Insomnia, remake di un thriller norvegese, con Al Pacino e Robbie Williams come protagonisti. Rimane ad oggi l'unico film di Nolan dove il regista non abbia contribuito minimamente alla sceneggiatura. Un noir, ambientato in Alaska, con protagonista un detective tormentato, interpretato da Pacino. Il film risulta ben fatto, grazie soprattutto alla mano di Nolan, che in alcune sequenze, curiosamente, anticipa alcune delle sequenze visive dei suoi film successivi, con la scena iniziale degli acciai che suggerisce le future ambientazioni di Interstellar, ma anche grazie a una performance ispirata di Robin Williams nei panni dell'assassino. Nonostante qualche tocco brillante, sarebbe disonesto però dire che Insomnia si discosti da tutta una serie di thriller che andavano di moda in quel periodo. Se il nome di Nolan non fosse diventato famoso successivamente, il film sarebbe probabilmente stato dimenticato. Fu comunque un discreto successo e soprattutto mise Nolan nelle buone grazie dello studio che lo distribuì, la Warner Bros., che ad oggi ha distribuito infatti tutti i suoi film. Nel 2003 arriva il momento di svolta che ogni regista deve affrontare con cautela: rimanere un regista personale, un autore, o altrimenti rimanere incastrato in quegli ingranaggi dell'industria americana in cui purtroppo troppi registi rimangono bloccati perdendosi nel tragitto. Nolan rimane un personaggio sui generis, ancora oggi infatti non possiede un telefono cellulare e lui stesso ricorda che in quel periodo perse un sacco di occasioni e offerte importanti perché non possedeva un computer su cui controllare le importanti mail di lavoro che gli arrivavano. Negli stessi anni pianifica un film biografico sull'eccentrico imprenditore Howard Hughes, con Jim Carrey nella parte del protagonista, ma Scorsese e DiCaprio lo battono sul tempo con The Aviator e Nolan abbandona il progetto. Peccato, perché in varie interviste ricorda la sua sceneggiatura del film come la miglior cosa che abbia mai scritto. In quell'anno è quindi Nolan stesso ad andare negli studi della Warner Bros. A proporre un reboot, termine che in Hollywood non si era ancora mai sentito, di Batman. In quel periodo, la reputazione cinematografica dell'uomo pipistrello era ai minimi storici.
Rachel non è tanto chi sono, quanto quello che faccio, che mi qualifica.
Batman e Robin, con George Clooney nei panni del protagonista, era nato con la precisa volontà di vendere giocattoli ai bambini. E così, il film è pieno di giocattoloni, uomini in costumi ridicoli. Fu un fallimento totale. Nolan propose però una rinascita totale di Batman, ripartendo dagli inizi e raccontando una storia più matura e realistica che potesse accadere anche nel nostro mondo. In perfetta sintesi con la sua personalità antitecnologica, Nolan utilizza pochissimi effetti speciali al computer, preferendo trucchi vecchio stile e veri stunt. Batman Begins esce nel 2005, con Christian Bale nei panni di Bruce Wayne, ed è un successo, sia di pubblico, ma incredibilmente anche di critica. In un periodo in cui i film supereroi erano ancora mal visti, Begins segna un punto di svolta in Hollywood verso storie e personaggi più umani. Il primo film ad essere influenzato da Begins è Casino Royale, l'anno dopo, che ricostruisce il personaggio di James Bond in un modo più umano e realistico. Il film riprende da Memento la narrativa non lineare, dipanandosi tra flashback e flash forward, con una complessità narrativa mai vista nei semplici film di supereroi. Nella pausa prima di realizzare il sequel di Batman Begins, Nolan adatta col fratello un libro di 10 anni prima, The Prestige, storia di due prestigiatori rivali che alla fine dell'Ottocento diventano ossessionati l'uno dall'altro nel susseguirsi degli spettacoli di magia.
Ora voi state cercando il segreto, ma non lo troverete perché in realtà non state davvero guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati.
Da Batman ritornano gli attori di Christian Bale e Michael Caine, dando origine alla tendenza di Nolan di riutilizzare sempre gli stessi attori. Caine, in particolare, apparirà da qui in avanti praticamente in tutti i suoi film. Il film è un thriller psicologico, in pieno stile Nolan, pieno di colpi di scena e ambiguità che si snodano fino alla rivelazione finale. Nel cast brilla su tutti un inedito David Bowie, nei panni di Nikola Tesla. Il film riceve buone recensioni, ma non è un grandissimo successo al botteghino e verrà rivalutato solo anni più tardi come uno dei film più riusciti del regista. Ma The Prestige era appunto solo un periodo di pausa per il film più ambizioso di Nolan fino a quel punto. Il Cavaliere Oscuro è attesissimo dal momento in cui viene annunciato e lo rimarrà fino alla sua uscita. Il film riceve purtroppo una brutta pubblicità gratuita con la morte di Heath Ledger nel gennaio 2008, l'attore scelto da Nolan per interpretare Joker, la nemesi per eccellenza di Batman.
Certi uomini non cercano qualcosa di logico come i soldi. Non si possono né comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo.
Prima ancora che il film esca, i giornali parlano di performance da Oscar per il giovane attore. Il film esce infatti nel luglio 2008 e completa la trasformazione del genere iniziata da Batman Begins 3 anni prima. È acclamato dai critici, non solo per la performance di Ledger, ma per la complessità dell'intreccio e la visione ambiziosa del film. È forse il primo film di supereroi a poter essere definito un colossal epico, che preferisce mettere Batman da parte per raccontare la storia corale di un'intera città. La Gotham City, perfettamente caratterizzata da Nolan, in cui si muove un cast d'eccezione, in un film ispirato più dal noir e dai thriller che dai fumetti. Notevole anche l'uso, per la prima volta, di telecamere IMAX. Si tratta di telecamere particolarmente grandi che permettono una visione su schermi giganteschi, di solito riservati ai documentari sulla natura, che si vedono nei musei. Nolan è il primo ad utilizzare la telecamera per un film narrativo e, nonostante all'epoca ci fossero meno di una decina di tali telecamere, Nolan rompe l'unica che gli era stata concessa durante la ripresa di un inseguimento. Il film incassa oltre $1 miliardo, all'epoca il quarto film col maggiore incasso. Viene anche candidato per 8 premi Oscar e Ledger, a un anno dalla sua morte, vince meritatamente l'Oscar come attore non protagonista, accettato dalla famiglia in suo nome. Inspiegabilmente, il film viene lasciato fuori dalla categoria miglior film, ma proprio questa scelta, criticata dai giornalisti, spinge l'Academy a rivedere le regole per la categoria, aumentando dall'anno successivo il numero di film candidabili. Dall'introduzione di questa regola, più film di genere sono riusciti ad essere candidati alla statuetta più ambita, inclusi due film di supereroi. Il Cavaliere Oscuro ha quindi comunque cambiato la storia degli Academy Awards. Dopo il successo del Cavaliere Oscuro, Nolan riceve un segno enorme di fiducia da parte dei produttori. Gli viene affidato un enorme budget per realizzare un film completamente originale. Nel 2010, su una sceneggiatura che aveva nel cassetto da un decennio, esce Inception.
Una volta che un'idea si è impossessata del cervello, è quasi impossibile sradicarla. Un'idea pienamente formata, pienamente compresa, si avvinghia. Qui, da qualche parte.
Così uno come voi può rubarla?
Forse la più grande anomalia dell'industria americana degli ultimi 10 anni. È un film complesso per gli standard del pubblico generalista, con molti strati, sia narrativi che di interpretazione, ma che riesce comunque ad intrattenere. Anche qui il cast è immenso, ma a farla da padrone è Leonardo DiCaprio, che, come già detto prima, riprende nome e aspetto da uno dei protagonisti di Following. Il film è un noir fantascientifico, dove un gruppo di ladri che entra nei sogni di imprenditori per rubargli le idee viene incaricato di impiantare un'idea scendendo nelle profondità più pericolose dell'inconscio di un uomo. Si potrebbe parlare per ore di un film così complesso e con molteplici livelli di lettura, ma dedichiamo solo un breve accenno alla presenza, come tipico di Nolan, della manipolazione del tempo, con i vari livelli narrativi che vanno a velocità diverse e si intersecano nel corso della narrazione. Il film è uno dei migliori originali di successo del decennio. Viene candidato a 8 premi Oscar, inclusi finalmente miglior film e miglior regia. Alcune delle immagini più visivamente spettacolari di Inception sono entrate di diritto nella storia del cinema. Su tutte, ricordiamo le strade parigine che si ripiegano su loro stesse, ma anche il combattimento a gravità zero in un corridoio roteante. Qui si crea definitivamente il brand di Nolan, sia a livello visivo che narrativo, con una struttura più complessa del classico film hollywoodiano, ma sempre fermamente radicato nel cinema di intrattenimento. Inception è la massima dimostrazione che ad Hollywood un autore può ancora realizzare le sue ambizioni. Nel 2012, nonostante voci di corridoio lo volessero piuttosto riluttante, Nolan concluse degnamente la trilogia del Cavaliere Oscuro con Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno.
Gotham dovrebbe conoscere l'eroe che l'ha salvata dalla morte.
Chiunque può essere un eroe, anche un uomo che fa una cosa semplice e rassicurante come mettere un cappotto sulle spalle di un bambino per fargli capire che il mondo non è finito.
Più standard del precedente, Nolan qui realizza un colossal di dimensioni ancora maggiori. Su tutte è indimenticabile la scena iniziale col dirottamento aereo, girata dal vivo, senza l'ausilio di effetti speciali o computer grafica. Metà del cast fu presa pari pari da Inception, con Tom Hardy nei panni del cattivo Bane. Nolan fa il suo lavoro, anche questa volta molto bene, ma non riesce a ripetere il rinnovamento del genere che aveva fatto con i film precedenti, anche perché, diciamocelo, forse sarebbe stato impossibile fare di più. Il film ricevette comunque ottime critiche e un grandissimo successo di pubblico. Impossibile non nominare, purtroppo, la sparatoria avvenuta in un cinema americano durante la prima sera di uscita del film, durante la quale morirono 12 persone. Con la trilogia di Batman alle sue spalle, Nolan ha un mondo aperto davanti a sé, la libertà e la reputazione, sia critica che economica, per poter fare ciò che vuole. L'ispirazione stavolta arriva dal fratello, che era stato incaricato da Steven Spielberg di scrivere un film di fantascienza sul viaggio interstellare. Spielberg abbandona il progetto e Jonathan lo ripropone al fratello regista. Nasce così Interstellar, uscito nel 2014. Chiaramente ispirato al 2001 di Kubrick, Interstellar è letteralmente un'odissea nello spazio.
Dobbiamo arrivare molto al di là della nostra personale esistenza. Dobbiamo pensare non come individui, ma come specie.
Un viaggio ai confini del cosmo e oltre, con annesso ritorno a casa. La storia di un padre di famiglia che deve salvare l'umanità, mentre però desidererebbe tornare dall'amata figlia. Per il film Nolan si avvale della consulenza scientifica del fisico Kip Thorne, che grazie agli studi compiuti durante la produzione giunge anche a nuove teorie sui buchi neri. E infatti l'aspetto del buco nero Gargantua nominato nel film anticipa le prime vere immagini scoperte nel 2019 di un buco nero. Il film sfrutta la teoria della relatività per riprendere il tema, indovinate un po', del tempo, tanto caro a Nolan, questa volta declinato in salsa sentimentale. L'amore di un padre per la figlia che superano il tempo, lo spazio e la nostra stessa dimensione d'esistenza. Un film fortemente ambizioso, forse più di Inception, ma più lineare di quest'ultimo. Nolan mira letteralmente alle stelle e forse inciampa un po'. Il film è un successo assoluto di pubblico, che lo adora, ma i critici stavolta sono più freddi rispetto al passato, sebbene questo non offuschi la sua figura di regista di Hollywood tra i più acclamati. Nel 2017 è il momento di quello che sembrerebbe sulla carta il film più semplice di Nolan, e per questo il più diverso della sua filmografia. Abbandona il noir e la fantascienza per scrivere e dirigere un film di guerra sull'evacuazione delle truppe inglesi a Dunkirk, se volessimo leggerlo in francese, o Dunkirk, come tutti lo conoscete, durante la Seconda Guerra Mondiale.
Si riesce quasi a vederla da qui.
Cosa?
La nostra terra.
Nolan prende quello che poteva essere il suo film più lineare e lo trasforma ancora una volta, seguendo il tema del tempo. Sia quello della storia, per cui i soldati bloccati sulle spiagge francesi sono in una corsa contro il tempo per tornare a casa, sia quello della narrativa, per cui Nolan propone tre storie con tre punti di vista diversi e le fa dipanare lungo tutto il film a velocità, ancora una volta, diverse. Una storia dura una settimana, una un giorno, l'ultima un'ora, con il finale che le unisce tutte nel tempo e nello spazio. Il film è sostanzialmente un esperimento di montaggio alternato e asincrono mascherato da film commerciale. Quando esce, i fan di vecchia data di Nolan rimangono parzialmente delusi, ma la critica lo acclama come il suo film migliore, ed uno dei migliori film di guerra di sempre. Qui il regista, quasi a voler ascoltare le critiche dei film precedenti, rivolte principalmente ai dialoghi e ai personaggi, crea un'esperienza semplice, ma viscerale. Nei suoi piani originali, il film non doveva neanche avere dei dialoghi scritti, ma improvvisati sul momento, e si vede. Molti dei personaggi non hanno neanche un nome e il film risulta assolutamente comprensibile anche senza audio, o meglio, senza dialoghi, in quanto sarebbe un peccato rinunciare all'eccellente colonna sonora che fa da ritmo all'intero film. È una narrativa totalmente visiva e di montaggio, come detto, che si discosta dalle lunghe spiegazioni viste in Inception e in Interstellar. L'asciuttezza del film si riscontra anche nella durata. Se nei film precedenti Nolan sfiorava le 3 ore, Dunkirk non arriva neanche a 2. Si tratta di 1 ora e mezza di tensione totale, però, senza tempi morti. A 7 anni da Inception, il film riporta Nolan agli Oscar, con una candidatura personale come miglior regista, oltre a molte altre, incluso miglior film. Tornerà a casa con solo Oscar tecnici, ma con la soddisfazione di aver realizzato il film di guerra col maggior incasso di tutti i tempi. Arrivando al presente, è impossibile parlare dell'ultimo film di Nolan, Tenet, senza parlare dell'effetto che la pandemia di coronavirus ha avuto sull'industria cinematografica. Nonostante gli altri studios avessero già rinviato il loro film di mesi, il regista ha spinto per rilasciare il suo colosso al dispionaggio il prima possibile, arrivando finalmente nei cinema di tutto il mondo a fine agosto 2020. I risultati, sia dal punto di vista artistico che economico, sono discordanti.
Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
Se i precedenti film di Nolan avevano ricevuto il plauso di chi cercava un intrattenimento complesso, questa volta con l'avventura in giro per il mondo di un gruppo di spie col potere di invertire il flusso temporale, il regista ha spostato l'asticella verso un cinema più complicato, che ha diviso nettamente il pubblico tra chi ha apprezzato la grandezza della messa in scena e chi è rimasto frustrato da una trama che effettivamente si sviluppa spesso in modi oscuri e secondo regole non chiare. Il film porta all'estremo la cifra stilistica di Nolan. Iconografia da film noir, manipolazione del tempo, trama complessa e personaggi semplici. Il protagonista, interpretato da John David Washington, è privo di un nome proprio ed è chiamato letteralmente il protagonista. Divisivo anche il successo economico. Se in un'Europa con numeri della pandemia più modesti il film ha potuto tirare un respiro di sollievo e dato anche ai cinema un motivo per essere ripopolati, in un'America dove il virus era ormai fuori controllo, i cinema sono stati praticamente disertati. Sebbene Nolan possa essere considerato coraggioso per aver rilasciato un film così costoso e ambizioso nel mezzo di una pandemia, Tenet si configura come il primo vero fallimento commerciale della sua carriera, avendo perso una cifra stimata intorno ai 50 milioni di dollari. Sarà in grado di recuperare col prossimo film? I malpensanti dicono che con Tenet Nolan abbia esagerato, portando all'estremo il suo stile fino a un punto di non ritorno. Fatto sta che l'insuccesso di Tenet è indubbiamente legato alle condizioni eccezionali e, francamente, speriamo irripetibili, in cui è stato distribuito. È difficile pensare che un piccolo incidente nella sua carriera possa influenzare in negativo il futuro di uno degli autori di maggior successo all'interno della complessa macchina hollywoodiana. Creatore di alcuni dei blockbuster più complessi e personali degli ultimi decenni, Christopher Nolan è un nome che, con pace dei suoi detrattori, è destinato a rimanere nella storia del cinema.